voi siete irresistenti.
Speriamo poi.
Quindi la seconda parte del grande discorso di Mosè, il secondo discorso dal capitolo 12, e all'interno di questo secondo discorso la prima parte è stata tutta dedicata al comandamento fondamentale. Dopodiché dal capitolo 12 i molti insegnamenti, i molti precetti, le molte prescrizioni, quel che stiamo leggendo ormai in queste settimane, e i primi due capitoli 12 e 13 ancora ci hanno indicato delle norme che sono ancora strettamente collegate col comandamento fondamentale, ma già siamo su un piano applicativo molto più capillare. E quindi capitolo 14, siamo alle prese con la lettura di una sezione che si sviluppa nei due capitoli 14 e 15, e siamo alle prese adesso con il capitolo 15. Titolavo questa sezione Spazi e tempi della vita nella terra, perché tutto ormai l'insegnamento di Mosè è rivolto a quello che avverrà quando il popolo sarà entrato nella terra. Sono sei istruzioni, ne abbiamo lette quattro, è vero, e siamo arrivati al versetto 11 del capitolo 15. La prima istruzione riguarda la proibizione di riti funerari stranieri che implicano complicità con fenomeni di idolatria, l'idolatria poi tra l'altro che in qualche modo celebra la morte. E la seconda istruzione riguarda l'alimentazione, sempre tenendo conto del fatto che il popolo abiterà in quella terra. E la terza istruzione, le decime, ma dire decime, il prodotto del lavoro, e il lavoro in quella terra strutturato in maniera tale da essere offerto per il fatto stesso che il lavoro poi realizza quelle che sono le garanzie da cui dipende la sopravvivenza, ma in un contesto nel quale il lavoro è esso stesso frutto di una benedizione, e è a questa benedizione che l'insegnamento di Mosè vuole corrispondere, perché nella terra il lavoro è benefico per la vita in quanto è strutturato e valorizzato in tutte le sue potenzialità operative come necessità di corrispondere alla benedizione del Signore. E quindi le decime. La quarta istruzione riguarda l'anno sabbatico, siamo ancora alle prese con il lavoro, sempre è nella terra che il popolo che entrerà sarà impegnato in tutta una serie di attività che man mano comporteranno, oltre a quella che è la tradizionale esperienza di allevamento del bestiame, l'agricoltura, e poi attività artigianali negli ambienti che man mano il popolo abiterà, con dunque la necessità di ricorrere a degli investimenti, per cui saranno necessari dei prestiti. Ebbene, ecco, l'anno sabbatico, il lavoro che porta in sé la benedizione che viene da Dio, corrispondente a quella stessa benedizione in quanto è testimonianza di una responsabilità sociale, e quindi la restituzione dei debiti. Anno sabbatico, e quindi leggevamo fino al versetto 11 del capitolo 15. E quindi ripartiamo subito da qui. Quinta istruzione, la serie che stiamo affrontando si sviluppa nella continuità di 6 istruzioni, come già sappiamo, la quinta, dal versetto 12 al versetto 18. E qui abbiamo a che fare con il caso non soltanto di impegni in un contesto sociale dove è implicata l'attività, il lavoro, dunque le diverse competenze a questo proposito, di cui in una società che si sta man mano organizzando c'è bisogno. Qui non c'è soltanto uno scambio di capitali, di interventi di carattere monetario, ma addirittura l'impegno di offrire il proprio lavoro nei termini che, per dirla con un vocabolo che a noi sembra fin troppo eccessivo, ma è un vocabolo che spiega bene la situazione, si chiama schiavitù. Schiavitù. E allora leggiamo, cosa succede? Se un tuo fratello ebreo o una ebrea si vende a te, ti servirà per 6 anni, ma il 7° lo manderai via da te libero. Dunque c'è un limite. Tutto sottostà a quel criterio interpretativo della relazione, che in questo caso assume la fisionomia di una schiavitù, ci si vende il lavoro naturalmente, il valore della fraternità governa anche relazioni del genere, per cui il 7° anno quel tale che si è consegnato, si è impegnato per lavorare a favore di qualcuno da cui evidentemente ha ricevuto dei benefici, come schiavo, ma il 7° anno sarà libero. E quando lo lascerai andare via libero, aggiunge il versetto 13, non lo rimanderai a mani vuote, vedete? E quando giunge il tempo della liberazione, sono previsti dei doni aggiuntivi, una specie di liquidazione. Gli farai doni del tuo gregge, della tua aia, del tuo torchio, gli darai ciò con cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto, dunque il lavoro, sì. Quel tale per lavorare si è impegnato per non di più di 6 anni, il 7° anno deve rimandarlo in libertà, e deve rimandarlo in libertà con un premio, con un premio. E qui di nuovo vedete il ricordo di quello che avvenne quando gli antichi erano schiavi in Egitto. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha riscattato. Perciò io, qui è Mosè, io ti do oggi questo comando. Ma adesso versetto 16 è un caso particolare. Può darsi che quel tale non voglia riassumere la sua libertà, voglia mantenersi impegnato con quello stesso rigore, e d'altra parte vedete in un contesto nel quale la relazione rigorosa che prende la forma della schiavitù in realtà è una relazione di famiglia, una relazione che assume una configurazione così affettuosa, per cui quel tale non vuole allontanarsi dalla tua casa. E allora, se egli ti dice non voglio andarmene da te perché ama te, perché ama te, dunque una relazione affettiva che si è sviluppata in maniera tale per cui quel tale è contento di lavorare con te e non vuole allontanarsi, ama la tua casa, sta bene presso di te, allora prenderai una lesina, gli forerai l'orecchio contro la porta ed egli ti sarà schiavo per sempre. Dunque, vedete, schiavitù, a noi il vocabolo, come già vi dicevo, sembra un po' pericoloso, ma un contesto tale nel quale la pesantezza della schiavitù, che per noi è un dato assolutamente negativo, sfuma data la intensità della relazione affettiva che si è instaurata, che ha caratteristiche proprie di una appartenenza alla medesima famiglia. Tant'è vero che subito dopo, qui dice, lo stesso farai per la tua schiava? Non ti sia grave lasciarla andare libero, perché ti ha servito 6 anni e un mercenario ti sarebbe costato il doppio. Così il Signore tuo Dio ti benedirà in quanto farai. Dove vedete, punto d'arrivo della istruzione che viene da Mosè, vedi che in realtà colui che ha ricevuto il beneficio non è lui che viene rimesso in libertà, ma sei tu che hai approfittato del suo lavoro per 6 anni, e se avessi dovuto pagare un salariato ti sarebbe costato molto di più, il doppio. Allora vedete che qui si prospetta una situazione nella quale le posizioni sono intrecciate in maniera tale che i ruoli si scambiano. Chi è veramente creditore, chi è veramente debitore? C'è una reciprocità che è caratteristica non più di un ambiente sociale dove qualcuno è padrone e qualcun altro è schiavo, ma è una prospettiva di collaborazione vissuta nella dinamica di relazioni domestiche. Quinta istruzione. Sesta istruzione è l'ultima della serie, dal versetto 19 al versetto 23, sempre l'attenzione è rivolta alla terra, laddove il popolo entrerà, e in questo caso c'è di mezzo il rapporto con gli animali. Consacrerai al Signore tuo Dio ogni primogenito maschio che ti nascerà nel tuo bestiame grosso e minuto. Dunque, i primogeniti degli animali, e ancora la prospettiva dell'allevamento, ma poi ci sono animali che sono coinvolti nella attività, nel lavoro, nelle varie faccende che riguardano l'ambiente agricolo e non solo, ma creature che appartengono al Signore, anche gli animali, creature viventi, e in quanto tali la vita è sempre un segno rivelativo di colui che è il protagonista della vita, il Santo, e quindi i primogeniti saranno consacrati al Signore. Non metterai al lavoro il primo parto della tua vacca e non toserai il primo parto della tua pecora. Li mangerai ogni anno con la tua famiglia davanti al Signore tuo Dio nel luogo che il Signore avrà scelto. Dunque, questi primogeniti che vengono sottratti a quello che è il regime dell'attività lavorativa, e da cui non si trae un utile di carattere economico, non c'è nemmeno da prevedere la tosatura in questo caso, se si tratta di un ovino, ma vengono inserite queste creature nella procedura relativa al banchetto annuale che si svolge presso il santuario, di cui ricordate Mosè ci parlava precedentemente, quando ogni anno vengono offerte le decime, in quell'occasione un banchetto, c'è di mezzo un sacrificio di comunione, c'è di mezzo poi l'allestimento di un banchetto di comunione. Il resto di quell'offerta rimane. Se uno viene da molto lontano, invece di portare beni in natura, porterà un contributo economico e provvederà, come leggevamo a suo tempo. E questa consegna dei primogeniti si inserisce in quel contesto. E allora, vedete, non li potrai mettere al lavoro come quando gli animali collaborano in realtà normalmente a questo scopo, non potrai trarne un utile economico, ma li mangerai ogni anno con la tua famiglia, rileggo il versetto 20, davanti al Signore tuo Dio nel luogo che il Signore avrà scelto, quell'unico luogo. Se l'animale ha qualche difetto, se è zoppo, è il primogenito, ma è nato così, o cieco, o ha qualunque altro grave difetto, non lo sacrificherai al Signore tuo Dio, non lo porterai al santuario. E comunque non possono valere per qualunque utilità di carattere profano, perché sono comunque i primogeniti, non potrai portarli al santuario, lo mangerai entro le tue città. Dunque il banchetto in questo caso si svolgerà in un ambito propriamente domestico, nella località in cui tu vivi e lavori. E chi sarà immondo e chi sarà mondo ne mangeranno senza distinzioni, come si mangia la gazzella e il cervo, solo non ne mangerai il sangue. Questo è sempre più che mai necessario, e già altre volte abbiamo notato questa prescrizione. Il sangue, quello deve essere sempre versato, perché è il segno della vita che appartiene soltanto a Dio. Dunque il sangue lo spargerai per terra come acqua. Sesta prescrizione: gli animali domestici che fanno parte della vita di coloro che entrano nella terra a vario titolo, ma l'appartenenza al Signore, il richiamo sempre sistematico a come la vita nella terra funziona, in quanto si è costantemente aperti alla gratitudine nei confronti di colui che è il protagonista di tutta questa storia, e dunque colui che viene celebrato in questo caso attraverso il riconoscimento che appartengono a lui i primogeniti. Appartiene a lui la creatura vivente. Indipendentemente da qualunque interesse, da qualunque beneficio, se ne potrebbe trarre, stando a quelle che sono le consuetudini della attività umana e anche alle consuetudini proprie di chi ha a che fare con gli animali, nelle cose umane. Ma questo segno, vedete, rimane come un richiamo puntuale, sistematico, ineliminabile. Il lavoro nella terra funziona in quanto è costantemente accompagnato da questo bisogno urgente e proprio appassionato di rendere testimonianza alla iniziativa del Dio vivente, dove abitare nella terra è già testimonianza vissuta di come gratuitamente l'iniziativa del Signore si realizza nella storia umana, si è realizzata, continua a realizzarsi, il lavoro in quella terra, la vita in quella terra, le relazioni in quella terra, l'organizzazione sociale in quella terra, fino alla vita degli animali, come leggeva. Dunque, capitolo 16, adesso affrontiamo un'altra brevissima sezione che si sviluppa qui nel capitolo 16 fino al versetto 17, neanche tutto il capitolo, che subito possiamo inquadrare come un calendario liturgico. Ed è sempre una questione ordinamento per quanto riguarda gli spazi e i tempi della vita nella terra. E qui adesso vengono segnalati tre momenti nel corso dell'anno che assumono valore di riferimento nel tempo, che naturalmente implica poi tutte le misure di un'esistenza che è personale, che è familiare, che è sociale, che è scandita dagli impegni del lavoro e poi scandita da tutti gli appuntamenti con le tappe dell'esistenza umana, dalla nascita fino alla morte. Ebbene, ogni anno qui sono indicati tre momenti festivi che diventano come un reticolo che dall'interno organizza il tempo di coloro che abiteranno nella terra. In realtà sono tre momenti di festa, il richiamo dominante in questo caso è il richiamo alla Pasqua, la Pasqua. E le altre due ricorrenze festive sono coordinate con la festa della Pasqua. Della Pasqua o del Pasqua, perché Pasqua è il nome dell'agnello, l'agnello che viene immolato e che viene consumato in quell'occasione. Leggiamo la prima festa di questo calendario liturgico, che qui è ridotto proprio all'essenziale. In realtà nel calendario liturgico di Israele poi ci sono altri momenti di celebrazione, e in qualche caso nel corso del tempo c'è da constatare come altri momenti acquistano una rilevanza che diventa veramente strepitosa. Pensate alla festa del Kippur, di cui qui non si parla, ma adesso il primo appuntamento in questo sommario calendario liturgico è quello con la festa di Pasqua o degli azimi. In realtà originariamente erano due feste, una festa propria dell'ambiente pastorale, l'agnello pasquale all'inizio della transumanza primaverile, notte di luna piena, danze con l'immolazione di un agnello in un contesto che è antecedente alle vicende storiche che coinvolgono coloro che poi uscirono dall'Egitto. Festa dell'agnello e un'altra festa invece che si rifà a un ambiente agricolo, gli azimi, e cioè la prima produzione dell'alimento, il pane, anche se fosse un pane d'orzo, che è prodotto senza lievito, perché il lievito proviene dal raccolto dell'anno precedente, e quindi è il pane azimo, è tutto nuovo, è festa che appartiene a una società agricola. Le due feste poi sono fuse in unità nel corso del tempo, ma soprattutto nel corso della storia di coloro che erano schiavi in Egitto, furono liberati, la festa di Pasqua o degli azimi, pani, Pasqua, agnello e azimi, pane non lievitato, è diventata una celebrazione che ha assunto un nuovo significato, e cioè è diventata la festa che ricorda l'evento storico dell'uscita dall'Egitto, quando per la prima volta l'agnello fu immolato in quella certa maniera, per cui il sangue contrassegnò inconfondibilmente le case abitate dagli ebrei che erano quelli schiavi del faraone, il pane ancora non lievitato, per come l'uscita dall'Egitto avvenne frettolosamente nel corso di quella notte, e così. Dunque la festa adesso ha il valore di un ricordo che riguarda come il Signore è intervenuto storicamente nella storia, è intervenuto storicamente nel passato e continua ad essere il Signore che è protagonista della storia che il popolo affronta di tappa in tappa nelle sue vicende e che puntualmente celebra di anno in anno. Allora leggiamo. Osserva il mese di Aviv. Il mese di Aviv è quello che poi in ebraico si chiamerà Nisan, marzo, aprile, questo mese qua. Aviv. E celebra la Pasqua, ecco, in onore del Signore tuo Dio, l'agnello. Perché nel mese di Aviv il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto durante la notte. Dunque, quello che è avvenuto a suo tempo e che rimane come una memoria indelebile che conferisce al popolo nella sua interezza un'identità inconfondibile. E ci sono alcune sottolineature particolari nella pagina che leggiamo rispetto a quella celebrazione della Pasqua, che poi a seconda dei tempi, fino all'epoca contemporanea, ha assunto certe caratteristiche un po' variabili. Ma qui leggiamo: immolerai la Pasqua, cioè l'agnello, al Signore tuo Dio. Naturalmente noi già sappiamo che l'immolazione può avvenire solo nel santuario, che è unico per il Mosè nel Deuteronomio, per cui la celebrazione del banchetto pasquale con l'agnello suppone il pellegrinaggio a Gerusalemme. Ecco, questo adesso è l'elemento che viene puntualmente messo in risalto in tutte e tre le celebrazioni festive di cui adesso parla la pagina che leggiamo. Il pellegrinaggio a Gerusalemme, l'unico santuario, il luogo in cui è possibile immolare una vittima. E allora l'agnello immolato, che poi viene restituito a chi l'ha offerto e poi viene consumato dopo essere stato opportunamente cucinato nel corso di quella cena durante la notte nelle varie famiglie. Ma là, dunque, questo agnello verrà immolato al Signore tuo Dio, un sacrificio di bestiame grosso e minuto. Qui addirittura è previsto anche il caso di un bestiame grosso, mentre di per sé tradizionalmente è un capretto o un agnello, un agnellino, dunque un animale minuto. Qui è previsto anche il caso di un animale grosso, nel luogo che il Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome, dunque il santuario, unico. Non mangerai con essa pane lievitato. Ecco, adesso richiamo agli azimi, le mazzot. Per 7 giorni mangerai con essa gli azimi, pane di afflizione, già il pane che ricorda la situazione penosissima nella quale versavano coloro che erano schiavi in Egitto, pane di afflizione, pane azimo, perché sei uscito in fretta dal paese d'Egitto, e così per tutto il tempo della tua vita tu ti ricorderai il giorno in cui sei uscito dal paese d'Egitto. Non si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini, per 7 giorni. Della carne che avrai immolata la sera del primo giorno non resti nulla fino al mattino. In realtà poi la norma che leggiamo altrove dice che quello che resta al mattino viene bruciato. Qui invece non deve restare niente fino al mattino. Non potrai immolare la Pasqua in una qualsiasi città che il Signore tuo Dio sta per darti, ma immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per fissargli il suo nome, dunque soltanto là, perché soltanto là può essere immolato l'agnello. Ed ecco, vedete, l'attenzione è fortemente orientata verso la centralità dell'unico santuario, dell'unico luogo di culto, l'unico luogo in cui è possibile immolare, per cui la festa di Pasqua assume inevitabilmente la caratteristica di una festa di pellegrinaggio. E vedete, pellegrinare a Gerusalemme, perché solo là può essere immolato l'agnello, significa poi fare di quel pellegrinaggio la rievocazione di tutto un percorso che si è svolto nel tempo passato e che continua a svolgersi man mano che la storia del popolo passa attraverso le diverse vicissitudini che implicano miserie e contraddizioni in varia maniera, ma è storia di liberazione. La Pasqua è grande festa di libertà. E allora qui dice: immolerai alla sera, al tramonto del sole, nell'ora in cui sei uscito dall'Egitto. Farai cuocere la vittima e la mangerai, qui la farai bollire. Di per sé l'agnello doveva essere arrostito, come leggiamo in altre pagine, invece qui viene bollito, quindi anche questa è una annotazione che dà una certa caratteristica originale alla pagina che leggiamo. Farai cuocere la vittima e la mangerai nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto. La mattina te ne potrai tornare e andarti nelle tue tende, tornare al luogo di provenienza. Per 6 giorni mangerai azimi e il 7° giorno vi sarà una solenne assemblea per il Signore tuo Dio e non farai alcun lavoro. Festa di Pasqua. Dopodiché, dal versetto 9 al versetto 12, la festa delle settimane, che è strettamente coordinata con la festa di Pasqua, l'equivalente di quella che noi chiamiamo Pentecoste, 7 settimane, cioè 49 giorni, il 50° giorno. E anche la festa di Pentecoste, anche questa ha una storia alle spalle, è una festa collegata con l'ambiente agricolo, il raccolto dell'orto, il raccolto del grano, sono impegni che si sviluppano nel tempo, non esisteva l'attrezzatura moderna naturalmente, quindi quando si giunge al termine del raccolto, ecco, 7 settimane, la festa del raccolto in tutta la sua pienezza. Ma nell'esperienza di Israele la festa delle settimane ha preso un altro significato, come la festa di Pasqua è diventata la festa che ricorda la liberazione. La festa delle settimane è la festa che ricorda quello che avvenne quando 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto il popolo accampato ormai ai piedi del Sinai ha ricevuto il dono della legge e su quel fondamento è stato impostato un rapporto di alleanza, per cui la Pentecoste è la festa che celebra il dono della legge e quindi il valore irrevocabile del rapporto di alleanza instaurato tra il Signore e il suo popolo. La liberazione dall'Egitto, Pasqua, l'alleanza, Pentecoste. Allora, conterai 7 settimane, dice qui, e da quando si metterà la falce alla messe, dunque tutte le operazioni relative al raccolto si svolgono nel corso di quelle settimane, e comincerai a contare 7 settimane per celebrare la festa delle settimane per il Signore tuo Dio, offrendo nella misura della tua generosità in ragione di ciò in cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto. Anche qui vedete la festa viene caratterizzata inconfondibilmente in quel contesto agricolo in quanto ha assunto il significato nuovo di memoriale rispetto agli eventi che si svolsero. Il popolo ormai liberato dalla schiavitù era accampato ai piedi del Sinai, ma qui vedete, come subito leggiamo, la gioia del lavoro, dice il versetto 10, quella festa che anche in questo caso è una festa di pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è il contesto nel quale il popolo costantemente, periodicamente, di anno in anno, da una festa all'altra, rivive la propria itineranza in obbedienza e iniziativa di Dio nel corso della storia, per come sono andate le cose in passato e per come stanno andando e andranno in futuro. Ed ecco, gioirai dice il versetto 11, davanti al Signore tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita che sarà nelle tue città, l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Vedete, questo è il santuario, cioè l'unico luogo nel quale viene celebrato il culto, là, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Dunque in questo caso è previsto un pellegrinaggio. Certamente, ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e osserverai e metterai in pratica queste leggi. Dunque adesso hai avuto il dono della legge, adesso dopo essere stato schiavo in Egitto sei stato liberato e sei stato coinvolto in un rapporto di alleanza. La gioia di poter constatare il frutto del tuo lavoro, ma il frutto del lavoro che si inserisce nel contesto di questa costante, fedele relazione con il Signore. E dunque il lavoro, vedete, gioioso. Ed ecco il momento del raccolto completato, ed ecco il momento in cui ci si reca in pellegrinaggio in quel luogo. Naturalmente c'è di mezzo la consegna, un'offerta, ma non c'è bisogno di specificare niente. E soprattutto la gioia di chi sperimenta e testimonia il valore sociale del lavoro. Tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita, la vedova, l'orfano, dunque il valore sociale del lavoro. E il pellegrinaggio è proprio il modo per testimoniare quella benedizione con cui la coscienza di essere destinatari di una benedizione che viene da Dio, e quella benedizione che valorizza il lavoro umano è valorizzato, è realizzato, è espresso nel suo valore autentico in quanto come dire, quel modo di stare al mondo, di abitare la terra che realizza benefici di valore sociale. Questo tutto in continuità con la liberazione che avvenne dall'Egitto, per questo è stata instaurata l'alleanza, per questo anno dopo anno noi facciamo di questa festa l'occasione per confermare il valore del lavoro che ottiene i frutti di cui abbiamo bisogno e che è un lavoro gioioso in quanto è un lavoro che produce un beneficio di portata sociale, come vi dicevo. Terza festa, dal versetto 13 al versetto 15, e questa è la festa delle capanne, Sukkot, che è una festa autunnale, dopo la vendemmia, le olive, l'olio e il vino, l'olio e il vino. Festa di Sukkot, tra l'altro è appunto l'ultimo giorno della festa di Sukkot, quello in cui è avvenuta l'incursione di Hamas in Israele. Era la festa di Sukkot, è l'ultimo giorno, il giorno della grande. La festa di Sukkot è la festa della grande gioia, la vera anticamente di per sé il termine festa era riservato alla festa di Sukkot. Qui il termine festa è usato anche per Pasqua, per Pentecoste, festa delle settimane, è la grande gioia. Allora, qui dice, celebrerai la festa delle capanne per 7 giorni, quando raccoglierai il prodotto della tua aia e del tuo torchio. Ecco, parlavamo di gioia in rapporto alla festa delle settimane, adesso questa è proprio la festa della gioia, dove vedete, sembra un paradosso, ma il motivo della festa è esattamente la gioia, il motivo della festa è il prodotto ottenuto mediante il lavoro, grande gioia. Leggevamo precedentemente, adesso il motivo della festa è il fatto che siamo contenti. La festa di Sukkot è la festa che rievoca di anno in anno il dono della terra, proprio come compimento delle promesse per le quali il Signore si era manifestato, ed ecco, il Signore ha portato a compimento, tant'è vero che per 7 giorni gli osservanti, che poi in certi luoghi sono molto numerosi, in altri luoghi meno, comunque gli osservanti abitano sotto delle capanne, perché si ritorna a quella che era la condizione antecedente all'ingresso nella terra. Una volta che il popolo sia entrato nella terra, abiterà in dimore stabili, architetture adeguate al nuovo contesto, mentre invece nel corso delle peregrinazioni il popolo ha abitato in accampamenti, si è spostato, si è mosso, capan, e ogni anno si ritorna a quella condizione di chi si è trovato sulla soglia della terra e per l'ultima volta ha abitato su delle capanne, perché poi entrare nella terra significa abitare in ambienti che offrono dimore di pietra, e ogni anno si ritorna, e si ritorna a confermare la coscienza di quale dono ci è stato preparato e di quale gioia ci è stata donata entrando nella terra, e dunque la festa che celebra la gioia. E qui dice, dal punto di vista del calendario, arriva questo periodo d'autunno, ma colta dell'olio avviene un po' prima che da noi, anche la vendemmia, ma ed ecco, quando sistemate queste cose, gioirai, dice il versetto 14, in questa tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita, il forestiero, l'orfano, la vedova, che saranno entro le tue città. Celebrerai la festa per 7 giorni per il Signore tuo Dio, nel luogo che avrà scelto il Signore, perché il Signore tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo raccolto e in tutto il lavoro delle tue mani, e tu sarai contento. Ecco, questo è il motivo per far festa. E il fatto che entrare nella terra e abitare in essa ti riguarda in quanto ti è dato modo di gioire, e il fatto che tu sperimenti questa gioia in certo modo è il vero criterio in base al quale puoi dimostrare che davvero sei entrato nella terra. E allora ecco la festa, la festa. Tra l'altro il termine chag, vuol dire festa, la festa per antonomasia era appunto la capanna, che poi rinvia a movimenti di danza circolari, grande cerchio così. Fatto sta che adesso ci sono ancora due versetti, 16 e 17, che ricapitolano questa sintesi del calendario liturgico. 3 volte all'anno, versetto 16, ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore. Vedete, sono tutte e tre feste che qui per Mosè sono occasioni per pellegrinare al luogo scelto dal Signore per porre a dimora il suo nome, il santuario. 3 volte all'anno, laddove il Signore tuo Dio, nel luogo che Egli avrà scelto, nella festa degli azimi, che è la Pasqua, nella festa delle settimane, Pentecoste, nella festa delle capanne, nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote, ma il dono di ciascuno sarà in misura della benedizione che il Signore tuo Dio ti avrà data. Dunque, non ci sono tasse da pagare, invece importante per Mosè, importantissimo partecipare. Sono tempi che sia nell'esperienza della miseria, nell'esperienza del grande entusiasmo, comunque danno le misure corrette per interpretare quella che sarà la vita del popolo nella terra. Là dove gratuitamente le promesse si sono compiute e là dove il popolo potrà adeguatamente confermare il valore della sua presenza in quella terra, esercitando costantemente la testimonianza della gratitudine. Calendario liturgico. Dopodiché, abbiamo ancora qualche minuto, approfittiamo per dare uno sguardo alla sezione che segue, da qui, versetto 18 del capitolo 16, abbiamo a che fare con delle istruzioni che descrivono, è Mosè maestro che si occupa di queste cose naturalmente, descrivono le figure di riferimento nella comunità del popolo di Dio. La prima figura di riferimento è il giudice, è sempre davanti a Mosè naturalmente delineata la prospettiva riguardante l'ingresso del popolo nella terra e la permanenza del popolo nella terra. Figure che poi nel corso della storia del popolo di Dio effettivamente sono andate assumendo una loro identità sempre più precisa. E la prima figura che qui viene presa in considerazione è quella del giudice. E dal versetto 18 adesso del capitolo 16 arriviamo al versetto 13 del capitolo 17. Vediamo di farcela. Tenete presente che giudice in ebraico è un termine che non ha lo stesso significato che in italiano, questo lo sappiamo già da un pezzo. Di per sé il giudice è un uomo di governo, nell'accezione più antica di questo termine, tant'è vero che esiste il libro dei giudici, il personaggio che riceve questa denominazione è una figura carismatica, un leader carismatico, non è un tecnico del diritto come diremmo noi, giudice, ma man mano nel corso del tempo e soprattutto una volta che il popolo sarà insediato nella terra e dunque l'organizzazione sociale assumerà una fisionomia più definita e dunque anche la figura del giudice andrà assumendo dei contorni tecnicamente più precisi. Soprattutto dal tempo in cui verrà poi istituita la monarchia. Fatto sta che adesso Mosè dice, versetto 18, ti costituirai giudici e scribi in tutte le città che il Signore tuo Dio ti dà. Dunque una presenza capillare, figure distribuite su tutto il territorio in modo tale da essere punti di riferimento nella rete sociale che è proiettata sulla scena della terra in tutto il suo in tutta la sua fisionomia geografica, ecco. E quindi qui dice in tutte le città che il Signore tuo Dio ti dà, tribù per tribù, essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Dunque, figure di riferimento di cui il popolo avrà bisogno, ecco. Notate che quando si parla di giustizia, qui dice: essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Giustizia, ma ne parlavamo tante altre volte, bisogna sempre sottolineare come si intende la promozione dei deboli, l'attenzione rivolta a quelle figure che in un contesto sociale sono emarginate, sono oppresse, sono squalificate, ed ecco, qui dice subito, vedete, che giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che per l'appunto sono presenze che nell'organizzazione sociale del popolo, una volta insediato nella terra, capillarmente sono chiamate a svolgere questa funzione di costante rincalzo dell'ordinamento sociale, in modo tale che sia recuperata e valorizzata la presenza anche di coloro che per diverse vicissitudini si trovano ad essere emarginati o addirittura estromessi. E a questo riguardo vedete subito la preoccupazione di impegnare queste figure in una testimonianza di correttezza che escluda qualunque compromesso con possibilità di corruzione. Infatti, dice: non farai violenza al diritto. Adesso per tre volte compare questa negazione. Non avrai riguardi personali, non accetterai regali. Qui in questo versetto 19, tre volte non. Cautele più che mai necessarie a riguardo di quella che sarà l'attività svolta dai giudici. Un argine a qualunque inerzia che socialmente tende a rendere vittoriosa la violenza. Il più forte vince in un contesto sociale che invece deve essere, e questo è il motivo per cui esiste il giudice, deve essere costantemente contenuto all'interno di misure che riducono anche la violenza del più forte in obbedienza a un altro criterio, che è quello della giustizia, che è quello, vedete, che proviene dall'alleanza con il Signore. E il secondo non dice: non avrai riguardi personali. Dunque qui il rischio di compromessi per come in un contesto sociale poi ci sono relazioni affettive o relazioni di comparaggio, relazioni di complicità, di interesse, per cui ecco la funzione del giudice verrebbe compromessa. Non accetterai regali, dunque nessuno può comprare il giudice. Non ci sono tangenti possibili, perché il regalo acceca gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, e solo la giustizia seguirai per poter vivere e possedere il paese che il Signore tuo Dio sta per darti. Dunque, questo richiama la figura del giudice proprio in vista di quella che sarà la permanenza del popolo in quella terra, altrimenti dice la vita sociale in quella terra si degraderà, si corromperà e la terra diventerà essa stessa inabitabile. Di seguito, versetto 21, arriviamo al versetto 1 del capitolo 17, raccomandazione rivolta proprio ai giudici, raccomandazione riguardante l'esclusione di ogni forma di culto abominevole, ma ancora vedete, questo culto abominevole ha a che fare con l'oppressione esercitata nei confronti dei più deboli. Dice: non pianterai alcun palo sacro, usanze del mondo cananeo, di qualunque specie di legno, che poi è sempre, vedete, la logica o la religiosità del più forte. E accanto all'altare del Signore tuo Dio che tu hai costruito, non erigerai alcuna stele che il Signore tuo Dio ha in odio, non immolerai al Signore tuo Dio bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe abominio per il Signore tuo Dio. Dunque si tratta di escludere qualunque contaminazione nel culto, e vedete il culto come lo sfondo all'interno del quale la vita sociale può prosperare positivamente, e questo questo richiamo a un'ipotesi abominevole ha a che fare esattamente con la strumentalizzazione del culto in obbedienza non più all'alleanza con il Signore, ma in obbedienza alla pretesa del più forte. Ed ecco, di seguito, dal versetto 2 al versetto 7, i limiti del giudizio. Qualora si trovi in mezzo a te, in una delle città che il Signore tuo Dio sta per darti, un uomo o una donna che faccia ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio, trasgredendo la sua alleanza, e che vada e serva altri dei e si prostri davanti a loro, davanti al sole, alla luna, a tutto l'esercito del cielo, quindi qui il crimine dell'idolatria, l'idolatria. E l'idolatria compromette direttamente, drasticamente il rapporto d'alleanza con il Signore. E dunque, contro il mio comando, quando ciò ti sia riferito, versetto 4, e tu ne abbia sentito parlare, informatene diligentemente. Vedete, parlavo di limiti del giudizio, vedete, quando nell'ambiente sociale si dà notizia di situazioni che hanno le caratteristiche di culti idolatrici, che poi è, come dire, vedete, in modo abbastanza generico, quel che contraddice l'impegno d'alleanza e il rapporto al Signore, quello che invece diventa il rapporto d'alleanza con il Signore, il comandamento unico, l'unico Signore, Lui. E invece, ecco, idolatria significa la soggettività umana che diventa protagonista, che approfitta delle situazioni, che gestisce la forza, che impone i propri criteri, le proprie pretese. Bene, tutta l'attività del giudice si inserisce in questo contesto, ma vedete, sono necessarie delle precauzioni, e infatti, stavo leggendo, quando ciò ti sia riferito, versetto 4, o tu ne abbia sentito parlare, informatene diligentemente. Dunque, bisogna in primo luogo indagare con attenzione. Se la cosa è vera, se il fatto sussiste, se un tale abominio è stato commesso in Israele, farai condurre alle porte della tua città quell'uomo o quella donna che avrà commesso quell'azione cattiva, e lapiderai quell'uomo o quella donna così che muoia. Dunque è una situazione che giunge a questo sbocco così severo, ma nel senso che qui c'è di mezzo una questione che impone la drastica alternativa tra la vita e la morte. Attenzione però, colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o tre testimoni. Dunque, la testimonianza è almeno due o tre. Questo ricordate anche nella Passione del Signore. Ci vogliono dei testimoni. L'indagine attenta, puntuale, corretta, fin nei minimi dettagli, la testimonianza, e non di uno, ma di due, o di tre. E poi dice, non potrà essere messa a morte sulla deposizione di un solo testimonio. La mano dei testimoni sarà la prima contro di lui, per farlo morire. Dunque, vedete, i testimoni assumono anche una responsabilità in sede penale. Non soltanto i testimoni hanno raccontato un fatto, ma diventano... E quindi, vedete, qui una presa di coscienza che diventa altamente drammatica. La mano dei testimoni sarà la prima contro di lui per farlo morire, poi la mano di tutto il popolo. Qui è necessario un coinvolgimento sociale. Tutto il popolo, così estirperà il male in mezzo a te. Vedete, che il giudice non esercita un potere in nome proprio, ma... vedete come la situazione si sta evolvendo sempre nella prospettiva di una maturazione nella fedeltà alla propria vocazione, all'identità di Israele, l'appartenenza al Signore, l'alleanza, una volta che le situazioni però saranno così fortemente mutate, perché il popolo abita in quella terra, lavora in quella terra, e dunque contatti nuovi e anche nuove provocazioni. Ci sono ancora alcuni versetti, ma sono già le 6:30. Alcuni versetti, dal 8 a 13, poi leggeremo, tanto noi andiamo avanti così, a spizzichi.